anche oggi siamo di fronte a questa parola del Signore che caratterizza l'Avvento, ovviamente, e la prima lettura che cogliamo è presa dal libro del profeta Isaia. E come sempre facciamo, per capire bene la parola che leggiamo, dobbiamo saperla anche contestualizzare. E allora anche oggi siamo al capitolo 35 di Isaia, e il capitolo 35 ci dice che questa parola appartiene alla prima parte del grosso libro di Isaia. È diviso in tre parti. La prima parte è la parte originaria, quella del profeta vero e proprio, Isaia. La seconda e la terza parte è di un profeta anonimo che non conosciamo, ma che si muove seguendo un po' la linea che aveva indicato il profeta Isaia. E anche come tempistica, le tre parti del libro sono dislocate in tre momenti diversi. La prima parte, ovvio, si riferisce al 700 avanti Cristo. La seconda parte nella prima metà del 500, l'ultima parte verso la seconda metà del 500. Adesso noi siamo nella prima parte, quella originaria del profeta Isaia. E il capitolo di stasera è il capitolo 35, ho detto prima. E questo capitolo ha una caratteristica. È il capitolo in cui Isaia prospetta che cosa succederà quando di nuovo interverrà il Signore nella storia, la sua storia, quella che Isaia sta vivendo. E che storia è? È un disastro. È un disastro politico. È un disastro economico. È un disastro sociale. Insomma, il re che regnava al tempo di Isaia ha ridotto quel popolo a un popolo di sofferenza, di oppressione, di ingiustizia, di malvagità. Isaia vive questa storia. E allora, dentro a questa storia, Isaia deve far sentire la voce di Dio. Ma Dio, che cosa pensa di questa storia? E qui si svolge questa parte del libro di Isaia, no? Fino ad arrivare al punto, al capitolo 35, in cui Isaia, dopo aver fatto vedere come quello che si sta vivendo non può essere secondo il volere di Dio, mostra invece la parte di Dio. Dio, nonostante tutto questo, non smette di voler avere il suo popolo e farà di tutto per riconquistare il suo popolo. Perché? Perché solamente se il suo popolo ritorna a lui è garantita per il popolo la salvezza, il benessere, la felicità, la pace. Ed è per questo allora che si giustifica il testo di stasera. È il testo dell'esultanza, il testo della gioia. Cioè è un testo in cui Isaia dice: adesso vi voglio ancora ricordare che cosa sarà quando finalmente lascerete ancora entrare in mezzo a voi il Santo di Israele, il Dio di Israele. E allora sentiamo appunto che cosa succede quando Dio entra nella storia. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia, con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo di Sharon. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. E voi, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti e dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio. Egli viene a salvarvi. Allora, si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero, una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo, con esultanza. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia, felicità li seguiranno e fuggiranno la tristezza e il pianto. Parola di Dio. Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione. Vieni, Signore, salvaci.
La seconda lettura, invece, ci viene presa oggi dalla lettera dell'Apostolo Giacomo. Una lettera molto breve, ma abbastanza intensa. E il testo di oggi è preso dal capitolo 5. Ma qual è la caratteristica di questa lettera di Giacomo? È una caratteristica particolare perché alla fine scopriamo che può diventare uno schema di ispirazione proprio la situazione di Isaia. Sembra che Giacomo stia vivendo la stessa situazione che viveva Isaia, cioè vive un contesto sociale che non parla più della presenza di Dio, ma parla dell'orgoglio e dell'ambizione dell'uomo. Ora Giacomo deve parlare alla comunità cristiana che vive la stessa esperienza, e deve Giacomo aiutare i cristiani a rispondere a una domanda: ma che cosa dobbiamo fare noi in mezzo a questa situazione? Come dobbiamo comportarci in una situazione che davvero è una situazione che non riconosce più la presenza di Dio? Che ci stiamo a fare noi cristiani? E qui la grande tentazione. La tentazione di dire: allora adeguiamoci anche noi, oppure che cosa dobbiamo fare? Ecco, Giacomo cerca di dare una risposta a questa situazione di conflitto che sta nascendo proprio nella comunità dei cristiani. E cosa dice Giacomo? Ecco, proviamo a sentirne un pezzo di questa risposta, perché il testo di stasera è solo una parte, però è già molto chiaro, ed è già molto indicativo. Allora noi lo vogliamo ascoltare. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Carissimi, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo, egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori. Santificate i vostri cuori, o irresoluti. Gemete sulla vostra miseria, fate lutto e piangete. Il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza. Ma umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Ora voi, che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagneremo. Mentre non sapete che cosa sarà domani. Ma che cos'è mai la vostra vita? Siete come un vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste invece dire, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ora invece vi vantate nella vostra arroganza e ogni vanto di questo genere è iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette peccato. E adesso una parola a voi, ricchi. Piangete, gridate per le sciagure che vi capiteranno. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine e la loro ruggine si alzerà a testimonianza contro di voi. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario che avete defraudato dai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. Le proteste dei mietitori sono giunte all'orecchia del Signore degli eserciti. Voi avete gozzovigliato sulla terra, vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della vostra strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza. E a voi, fratelli, invece, dico, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge di autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi. Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri. A modello, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi per non essere giudicati. Ecco, il giudice alle porte. Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno saputo sopportare con pazienza. E avete sentito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli ha riservato il Signore, perché il Signore è ricco di compassione e di misericordia per coloro che lo amano. Parola di Dio. Alleluia.
Mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giovanni Battista era in carcere e, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Ma sei tu colui che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro?» E Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni quello che avete udito e quello che avete veduto. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni Battista e diceva alle folle: «Ma che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la sua via. In verità, io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Bene, allora dobbiamo iniziare a capire bene questa parola che ci è stata consegnata questa sera. E capire questa parola comunque, premetto, che non è una cosa tanto semplice. Perché? Perché deve farci percorrere prima delle tappe che di solito non si è abituati a percorrere. Proviamo. Da dove partiamo? Dobbiamo partire ovviamente dal libro del profeta Isaia, perché da lì poi dobbiamo camminare attraverso la lettera di San Giacomo. Isaia, quando abbiamo iniziato stasera la lettura, abbiamo detto dal libro del profeta Isaia. E allora è necessario prima di tutto ricollocare il profeta. Perché quando noi parliamo dei profeti, forse abbiamo un'idea un po' troppo, così direi, idealistica, no? Cioè il profeta chi è? Ah sì, è quello che parlava la parola di Dio, va bene, è quello che istruiva sulla parola di Dio, ma ci mancano degli aspetti importanti. Il profeta è un uomo che vive la sua storia. Quindi è un uomo che è a contatto con la sua realtà di popolo. E anche Isaia, nel suo libro, quindi nello scritto di Isaia, emerge proprio questa caratteristica. Insomma, Isaia è l'uomo che partecipa alla sua storia, partecipa alle problematiche che ormai sono diffuse nel suo popolo. È un profeta che vive una certa storia, quella storia che egli stesso rifiuta, perché dice: questa storia è una storia che non piace a Dio. Ma quale storia? Quella concreta, quella che stava vivendo. Perché che cosa vede Isaia? Vede che il popolo, quindi la sua gente, è piegata da una forza che è quella della ingiustizia. Quindi l'ingiustizia è dominante. Ma quale ingiustizia? E anche qui l'ingiustizia ormai ha preso tutti i settori, no? Diremmo oggi. Sono ingiusti quelli che devono guidare il popolo, sono ingiusti quelli che devono dare le sentenze di giustizia. Sono ingiusti anche i rapporti tra gli uomini, perché avete sentito già, anche Giacomo lo mette in rilievo, no? Questa mancanza di giustizia che squilibra addirittura la vita del popolo. Quindi Isaia sta vivendo una storia che è davvero fondata sulla ingiustizia. Però il problema è un altro. Leggere questa ingiustizia, e cioè, come mai c'è questa ingiustizia in mezzo al popolo? Come mai chi deve dichiararsi giusto secondo la legge non è più in grado di dare la vera giustizia? Come mai ci sono le oppressioni? Come mai socialmente il popolo non gode più di armonizzazione? Ci sono i ricchi e ci sono i poveri, che non è tanto un concetto che deve essere letto solamente alla luce di quello che sappiamo noi oggi, perché ricchi e poveri è semplicemente un modo di dire, per dire l'ingiustizia esistente in mezzo al popolo. Allora, ecco, come mai tutto questo? E qui, ovviamente, ciascuno poteva dare la sua risposta, come oggi del resto, no? Come mai noi siamo messi in questa condizione? Come mai il nostro essere popolo è un essere popolo nella fatica? Perché anche noi oggi sperimentiamo l'ingiustizia. Anche noi oggi il debole non ha assolutamente posto nella nostra cultura. Allora, come mai il nostro essere popolo si è ridotto a essere un popolo di ingiustizia? Ecco una grande domanda. E credo che sia la domanda che anche oggi noi ci stiamo ponendo. Come mai il popolo cristiano, che dovrebbe essere il popolo che garantisce l'amore, la pace, la giustizia, tutte queste cose, come mai proprio all'interno del popolo cristiano sono sparite queste cose? Come mai coloro che dovrebbero dare l'impronta di un popolo cristiano non fanno altro che dare un'impronta di un popolo che non ha più neanche il senso della giustizia? Come mai? Cos'è successo? E qui ciascuno ovviamente dà le sue spiegazioni, no? Soprattutto oggi, quando appunto sentiamo dire ma perché bisogna cambiare il governo, ecco perché bisogna cambiare il modo di, bisogna cambiare quella legge, bisogna cambiare, e così andiamo avanti. E quanti cambiamenti abbiamo fatto, ma la conclusione è sempre quella, che chi trionfa sul nostro popolo è esattamente l'ingiustizia. Ancora una volta il debole è soffocato, ancora una volta il debole è oppresso, ancora una volta il debole non ha ragione, ancora una volta la legge ha una particolare regola. Perché si dice, la legge di giustizia ha una regola ben precisa, e la giustizia è questa, il più forte ha sempre ragione. È la nostra situazione, ma era la situazione al tempo di Isaia. È quella situazione che Isaia sta dicendo essere una situazione che non è più conforme al volere di Dio. Allora, qual è la causa? Dove andiamo noi a trovare la causa? Il profeta è posto per quello, perché il profeta è quello che deve illuminare e deve dire, se noi siamo ridotti così, la causa è in un certo senso o piuttosto che in un altro. Allora, qual è la causa? E il profeta dice una cosa che ovviamente non piace. O meglio, non è che non piaccia. Per certi versi, per alcuni, è ridicola. Per certi altri, è incredibile. Per certi altri ancora, ma non parliamone neanche. E qual è la causa detta dal profeta? La causa è questa, che avete perso Dio. Nel momento in cui voi non avete più la conoscenza di Dio, nel momento in cui voi non capite più il disegno di Dio, è chiaro che il vostro popolo è un popolo che sarà sempre immerso nell'ingiustizia. Quindi il profeta ti presenta la conoscenza di Dio come principio di giustizia, però la conoscenza di Dio. Allora, questa conoscenza di Dio è importante, proprio perché allora questa conoscenza di Dio ti mette in condizione di dire: adesso so che cosa è la giustizia. Dio ti insegna la giustizia. E questo è il messaggio di Isaia, ovviamente. Però questo messaggio, chiaro, è un messaggio che varca i tempi. E ovviamente anche oggi, se dovessimo farci questa domanda, no? Ma come mai in mezzo a noi trionfa l'ingiustizia? Come mai in mezzo a noi è il potente che decide le sorti? Come mai in mezzo a noi è il ricco, tra virgolette, che ha sempre la meglio? Come mai? Eppure ci diciamo essere popolo cristiano, come allora il popolo di Giuda si chiamava popolo di Dio e noi popolo cristiano. Ma come mai? Cos'è successo? È successa la stessa cosa, che anche tra i cristiani non si ha più la capacità della conoscenza di Dio. Quindi l'uomo come fa a capire il pensiero di Dio? Come fa a capire che cosa veramente Dio vuole dal suo popolo? Come fa a capire come si fa veramente a essere popolo cristiano? La conoscenza di Dio. Ecco allora che Giacomo sembra dirci: quella situazione di Isaia, guardate che non è finita, perché anche nella comunità cristiana si sta verificando la stessa cosa. Anche nella comunità cristiana succede lo stesso stato di ingiustizia. Avete sentito nella lettura che abbiamo proclamato come Giacomo dichiara apertamente questa situazione. I ricchi, quelli che sono arroganti, quelli che sono presuntuosi, sono quelli che rovinano l'armonia del popolo, quindi l'armonia della comunità cristiana. Ma cosa hanno fatto costoro? E hanno dimenticato Dio. Non hanno più questa capacità di dire che se noi vogliamo stabilire un'armonia come comunità cristiana, quindi come popolo cristiano, noi abbiamo bisogno della conoscenza di Dio. Ed ecco allora il primo punto. Questo punto importante che appunto Giacomo riassume con il primo invito. Se dobbiamo risanare la situazione e se dobbiamo ritornare ad essere popolo, la prima cosa da fare è questa: sottomettetevi a Dio. E qui incomincia il percorso, la sottomissione a Dio. In che cosa consiste questa sottomissione a Dio? Allora, deve essere prima di tutto allontanato un grande pericolo, quel pericolo che ha segnato sino ad oggi, purtroppo, una certa formazione anche cristiana. Ed è questo: noi abbiamo sempre avuto un po' paura a mettere insieme Dio e la nostra vita, nel senso che Dio l'abbiamo sempre un po' isolato nella sfera dello spirito. E certo, Dio è spirito, perciò cosa c'entra Dio con le nostre cose? Cosa c'entra Dio con la nostra storia? Ci sono stati dei momenti nella storia nostra, addirittura, che per poter essere vicini a Dio ci insegnavano che bisognava uscire da questa storia, perché dentro a questa storia non si poteva trovare Dio. E quindi ci è stata consegnata un'immagine di Dio incredibile. Per trovarla dovevi uscire dalla storia, perché ti dicevano: finché sei in questo mondo non ti permette di entrare nella conoscenza di Dio. E quindi era come se noi rifiutassimo il nostro stare sulla terra. Ma Dio perché ci ha fatto uomini? Se Dio avesse voluto che noi lo conoscessimo senza tutta la fatica terrena, ci avrebbe fatto diversi, no? Non ci avrebbe fatto uomini, non ci avrebbe dato la terra. Ma il punto sta proprio qui. Giacomo dice: sottomettetevi a Dio. Ma in che senso? È proprio in questo senso. Recuperate la vera visione di Dio. Non questa visione, tra virgolette, estremamente spiritualistica che vi porta fuori dalla storia. Se devi trovare Dio, devi uscire dalla storia. No, no, perché altrimenti non si spiega come mai il Figlio di Dio si è fatto uomo. Perché secondo voi? Se veramente per trovare Dio bisogna uscire dalla storia, annulliamo che il Verbo di Dio si è fatto uomo, è entrato nella storia. Ora, il primo passaggio è questo, convincerci di questa verità. È in questa storia che noi dobbiamo arrivare alla conoscenza di Dio. Perché? Perché appunto questa storia deve essere vissuta secondo il volere di Dio. Ma perché? Perché questa storia è quella che ci garantisce il nostro percorso verso Dio. Se non cammini in questa storia verso Dio, mi spieghi come fai a raggiungerlo? Non diventi, sai, l'angioletto che esce fuori dalla storia, no? La evade e dice, io vado a raggiungere Dio, arrangiatevi. Questa storia non mi interessa. Non la raggiungi così Dio. Lo raggiungi nella fatica della storia. Perché la storia ti è data proprio come cammino obbligatorio. E noi dobbiamo camminare in questa storia per poter raggiungere Dio. Perché è la nostra dimensione di uomini. Il problema sta da un'altra parte, sta proprio lì. Se il nostro cammino è un cammino assolutamente necessario per poter raggiungere Dio, è chiaro però che questo cammino deve essere indicato solamente da Dio. Allora ecco l'invito di Giacomo: sottomettetevi a Dio, cioè seguite quello che vi dice Lui. Vivete la vostra storia come vi dice Lui. Perché è nel vivere la storia come dice Lui che noi siamo sicuri di raggiungerlo. Siamo sicuri di arrivare a Lui. Ed è questo l'obiettivo al quale noi dobbiamo tendere, raggiungere Dio. Ma il percorso deve essere fatto così. Sottomettetevi a Dio. E che cosa ti dice Dio? Allora, Dio non è che ti venga a dire che cosa devi fare, perché Dio rispetta la nostra indipendenza e la nostra volontà e la nostra libertà. Perciò Dio non ti dice quello che devi fare, ti dice solamente come devi fare ogni cosa. Quindi Dio è quello che deve strutturarti addirittura la profondità del tuo essere, quindi la tua intelligenza e la tua volontà. Gesù viene, e se avete notato, quando Gesù insegna come si fa a vivere questa vita terrena sottomessi a Dio, ci dice una cosa importante: imparate da me. Ma che cos'è che dobbiamo imparare da Gesù? Vi risulta che Gesù ha detto ai suoi apostoli, alla folla che lo ascoltava, se volete arrivare a Dio, imparate da me a fare i miracoli, imparate da me a fare questi segni prodigiosi, imparate da me a fare, imparate da me a fare, imparate da me a fare. E uno avrebbe detto, ma Signore, come facciamo a fare le cose che fai tu? E quindi come faremo a seguire la strada di Dio? Ma Gesù non dice così. Non ha mai detto Gesù, imparate anche voi a fare quello che faccio io. Ha detto un'altra cosa, una cosa semplicissima, ma fondamentale. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa vuol dire questa mitezza, questa umiltà? È la struttura interiore della persona, è quello che la persona ha dentro, cioè è la tua mente, la tua volontà, la tua libertà che hanno capito il senso dell'umiltà e della mitezza. Ma che cosa vuol dire capire questo senso? Vuol dire proprio così, che la nostra vita deve essere fatta solo con questa interiore convinzione: io devo ubbidire solamente a Dio, devo ubbidire solamente alla sua volontà. Quindi l'umiltà è quella che ti mette in condizione di attingere solamente da Dio e di fare quello che lui ti dice, fidandoti. Perché se ti fidi di Dio, sei sicuro che la tua vita sarà una vita che si muove sulla terra nella giustizia, quella vera. Ma se si muove nella giustizia, ti fa raggiungere certamente Dio. Perché la strada di Dio sulla terra è la strada della giustizia, quella di Dio. Gesù allora ti dice: impara da me ad essere umile, impara da me dunque ad essere mite. Cioè, la mitezza è ancora un altro aspetto. La mitezza potrebbe essere paragonata appunto alla docilità. Il mite è quello che si lascia condurre. Il mite è quello che non contesta, ma si fida in continuazione. Se tu mi dici questo, io lo credo, lo faccio. Ecco la sottomissione a Dio. Però, ovviamente, la sottomissione a Dio ci è consegnata da Gesù. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Perciò, la nostra sottomissione deve essere fatta verso Gesù. E come avviene la nostra sottomissione a Gesù? Come avviene che noi possiamo ubbidire solamente a Gesù? E qui la grande necessità. La necessità di entrare sempre più nello stato di conoscenza di Gesù attraverso le solite due strade sulle quali abbiamo molto insistito. E stasera le dobbiamo recuperare. E cioè, la prima strada qual è? E la prima strada è proprio questa, è quella di entrare sempre di più nella conoscenza della parola che Gesù ci ha lasciato, la sua parola, il suo Vangelo. Perciò, se noi ci avviciniamo al Vangelo e vogliamo vivere secondo il Vangelo, è chiaro che noi riceviamo lo Spirito Santo, quello Spirito che dentro di noi ci permette di essere capaci di ascoltare la parola del Signore, perché quella parola si scolpisce dentro di noi. Però devi essere tu a volerlo, devi essere tu a chiederlo, devi essere tu a fare in modo che dentro di te lo Spirito Santo possa veramente incidere la parola di Gesù, il suo Vangelo. E poi, ovviamente, questo passaggio deve trovare la nostra mitezza. E cioè, se dentro di noi abbiamo la certezza di essere guidati dallo Spirito, allora abbi il coraggio, agisci secondo questa parola, agisci secondo questo Spirito, fai in modo che la tua storia sia costruita sull'obbedienza a questo Spirito e la mitezza. E finalmente possiamo dire: abbiamo capito che cosa vuol dire sottomettersi a Dio, secondo quello che appunto Giacomo stasera ci chiede: sottomettetevi a Dio. Ecco, questo è lo stato di sottomissione. È ovvio che questo stato di sottomissione non è che sia accolto facilmente da quello che può essere il mondo che ci circonda. Perché, dicevo all'inizio, no? Se tu cominci a dire che la tua vita è una sottomissione a Dio, se cominci a dire questo, per te incomincia una fase di rifiuto. Il mondo comincia a non capirti più. Il mondo comincia a non andarti più bene. Perché? È certo, perché tu, vivendo secondo il volere di Dio, ti scontri con il volere degli uomini. E il volere degli uomini su che cosa si fonda? L'abbiamo sentito Giacomo, eh? Si fonda soprattutto sul potere dell'uomo, quel potere che Giacomo definisce l'arroganza. Vedete la definizione di arroganza, eh? Fa contrasto con l'umiltà e la mitezza. Allora, l'uomo è fondamentalmente impregnato di arroganza, perché l'uomo è impregnato dalla volontà del suo potere. Ora, chi veramente vuol vivere nella sottomissione a Dio deve per forza scontrarsi con questa realtà che è costruita sul potere dell'uomo. Allora cosa devi fare? È uno scontro che non è indifferente, perché se tu vivi la vita di Dio, allora le strade che ti stanno attorno diventano tutte chiuse. Tu non sarai più favorito, non sarai più aiutato, non sarai più capito, non sarai più considerato. Ma questa è la realtà, perché il mondo che viviamo è il mondo che è in mano al potere dell'uomo. E se tu invece vuoi ubbidire a Dio, questo mondo per te è chiuso. Allora tu diventi il famoso povero. Questo è il vero povero del Vangelo, Non è chi è senza soldi, non è chi non ha le ricchezze materiali. Questi sono i poveri sociali. Ma il povero del Vangelo è proprio costui. È chi veramente decide di impostare la sua storia, la sua vita, solamente sull'obbedienza a Dio. È il povero. Infatti, questo povero è quello che, direi così, configura la persona di Gesù. Gesù è il primo povero, e lo dice, no? Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra, che non vuol dire che non aveva il posto per dormire, perché Gesù aveva il suo posto per dormire, ce l'aveva. Non è che Gesù era senza una casa, la sua casa ce l'aveva. Quante volte il Vangelo ci dice entrò in casa, la folla si radunò fuori dalla casa. Perciò il figlio dell'uomo che non ha dove posare il capo sulla terra significa che davvero Gesù è il povero, ma perché? Perché imposta la sua vita non sulla logica del potere umano, ma imposta la sua vita solamente sulla volontà di Dio. Però non ha posto per porre il capo sulla terra, cioè non è considerato, non è riconosciuto, perché Dio non è riconosciuto da coloro che vogliono esercitare il proprio potere. Del resto, lo scontro è veramente avvenuto. Dove? Il primo grande scontro in cui si vede chiaramente come il povero è rifiutato, il primo grande scontro l'ha avuto proprio Gesù. Ma da parte di chi? Sommi sacerdoti, scribi, farisei, anziani del popolo. Chi sono costoro? Sono i ricchi, cioè sono quelli che hanno come fondamento la propria ambizione, hanno come fondamento la propria arroganza, cioè loro usano Dio, ma lo usano per se stessi, usano Dio ma per suscitare l'ammirazione di se stessi, quindi sono persone di potere. E tenete presente che quel potere era un potere anche religioso, cioè erano sommi sacerdoti, erano cultori della Bibbia, erano maestri nell'insegnare la scrittura, quindi avevano una parvenza di sacralità, però a loro interessava solo il loro potere. E allora, chiaro, sono i primi ad allontanare Gesù, a non riconoscerlo, a non volerlo, a tenerlo distante, fino a quando hanno deciso di ucciderlo. Il povero che soccombe al ricco. Ma avete inteso, il ricco non è tanto quello dei soldi, il ricco è proprio costui, è l'uomo che si muove solamente in forza del proprio potere. Ecco allora la prospettiva di Giacomo: sottomettetevi a Dio. E allora anche noi stasera siamo chiamati a questo primo passaggio, la nostra sottomissione a Dio. Avere il coraggio di dire la mia vita deve essere vissuta solo in obbedienza alla volontà di Dio. Del resto, chissà quante volte anche in una giornata noi ci ripetiamo, no? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ormai lo diciamo così con molta leggerezza, no? Dicendo anche, ah, ma questa è la preghiera che ci ha insegnato Gesù, e in tutte le occasioni il Padre Nostro. Ma ogni volta che diciamo il Padre Nostro, è una responsabilità che ci prendiamo davanti a Dio, perché gli stiamo dicendo, sia fatta la tua volontà. Domanda, ma nella tua storia avviene veramente la volontà di Dio o la tua? E dopo che hai detto il Padre Nostro, cosa succede nella tua vita? Va avanti ancora la tua volontà o finalmente entra la sua? Capite l'incongruenza tante volte del nostro vivere cristiano? Noi diciamo un sacco di cose, ma alla fine la nostra vita da chi è guidata? È guidata veramente da Dio o è guidata dal nostro potere, dalla nostra ambizione, dalla nostra arroganza, da noi stessi? Ecco allora il primo punto. Sottomettetevi a Dio. Prendete in mano la vostra vita, analizzatela bene, perché la vostra vita è un dono grande. Non potete sciuparlo. Avete sentito la condizione incredibile con la quale Giacomo ci dice il risultato di chi ha fondato la propria vita sulla propria arroganza, no? E lui usa delle immagini incredibili ed è questo: le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti divorate dalle tarme, il vostro oro consumati dalla ruggine. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni, cioè incredibile. La vita costruita sul potere dell'uomo, sull'arroganza dell'uomo, è una vita che svuoterà di senso la tua umanità. Non sarai più nessuno. È incredibile anche, come si dice, l'immagine, no? Voi che fondate la vostra vita sull'arroganza, sul vostro potere, siete come vapore che appare per un istante e poi scompare, il vuoto della vostra vita. Eppure, quando la struttura, oggi noi diremmo in termini nostri, no? Eppure, quando la struttura politica, sociale, economica è fondata sul potere dell'uomo, ti sembra essere una forza così potente e così prepotente davanti alla quale ti sembra che tu non puoi fare più niente, sei schiacciato veramente, ti impaurisce, è un mostro. E Giacomo ci consegna una chiave che rende ridicolo tutto questo. Tu non pensare che lì ci sia la forza, perché quella che adesso è forza diventerà cenere, è un vapore. Perché non ha consistenza. Tutto ciò che è costruito sull'ambizione, sul potere, sull'arroganza dell'uomo non ha consistenza, non ha fondamento. Ecco allora, voi invece sottomettetevi a Dio, perché è nella sottomissione a Dio che voi avete invece la forza della consistenza. Nessuno vi potrà distruggere, perché Dio è dalla vostra parte. Bellissimo l'esempio finale, no? Avete sentito, dice Giacomo, avete sentito parlare della pazienza di Giobbe? Avete sentito parlare? Bello quel riferimento, eh? Perché Giobbe, come viene presentato in questo contesto? Come l'uomo che ha tenuto salda la sua vita solamente sulla fiducia in Dio, anche quando era in condizioni veramente incredibili, ma non ho mai smesso di dire, eppure Dio è la mia forza, solamente Lui può sostenere la mia vita. Nessuna cosa produce a Giobbe tormento, angoscia, disperazione, voglia di lasciare tutto, anzi, tutto quello che ha reso disagevole la sua vita lo ha spinto ad aumentare sempre più questa certezza. Ma io sono forte, perché in me c'è la presenza di Dio. Il mio Redentore è vivo. Ecco la sottomissione a Dio. È questa forza incredibile, no? Che poi avete sentito che cosa è successo a Giobbe? Conoscete la sorte finale? E noi diciamo, certo che la conosciamo. E qual è la sorte finale? Che Dio gli ha dato più di quello che ancora aveva prima. Perché? Perché quell'uomo è rimasto fedele. E tutti gli altri che l'hanno preso in giro? Tutti gli altri che l'hanno demonizzato? Dove sono finiti? Svuotati di senso. Perché gli altri facevano i predicatori presso Giobbe, ma alla fine predicavano avendo nel cuore l'arroganza, l'ambizione. Non hanno capito niente di Dio. E non capendo niente di Dio, sono passati ad essere proprio delusi completamente, svuotati di senso. Giobbe è l'uomo che ha resistito. Ecco allora cosa vuol dire la sottomissione a Dio. Vuol dire che davvero noi dobbiamo radicarci in questa volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà, ma sul serio. E questo far la volontà di Dio non vuol dire un pensiero, no? Un'idea, ma vuol dire semplicemente la volontà di Dio è il modo col quale io devo vivere questa mia storia e ubbidisco solamente a Lui. Ecco allora, questa prima parte della sottomissione a Dio deve essere quella che apre anche stasera la nostra mente e ovviamente la nostra volontà. Perché? Perché questa deve essere per noi il fondamento per essere sicuri che il nostro cammino è veramente un cammino che ci porta a Dio. Però tutto questo deve essere dentro di te. Tu cerchi veramente la parola del Signore? Tu vuoi veramente vivere secondo la sua parola? Ecco allora, questo primo punto che ci viene consegnato, sottomettetevi a Dio. E allora anche noi di fronte a questo primo invito è chiaro che dobbiamo proprio chiedere al Signore che ci dia la forza dello Spirito Santo, perché davvero la nostra mente si apra sempre più alla conoscenza di Lui, si apra all'accoglimento del Vangelo e soprattutto sia rafforzata la nostra volontà nel dire la parola mi è data, ma adesso io devo aderire a questa parola, devo far sì che la mia vita sia davvero vissuta solo alla luce di questa parola. E allora chiediamo anche stasera al Signore questo dono di grazia, che Egli ci concederà questa sera anche nel momento in cui riceviamo la comunione, perché in quel momento noi abbiamo la certezza che quel Gesù che ci ha detto imparate da me, quel Gesù entra dentro di noi ed essendo dentro di noi ha la forza di plasmare tutta la nostra interiorità, la nostra mente, la nostra volontà, la nostra libertà. E allora diciamolo quando riceveremo la comunione, plasmaci Signore su quello che Tu ci hai insegnato, plasmaci sull'umiltà e sulla mitezza, perché anche noi impariamo ad essere come sei stato tu, l'uomo che piace a Dio, quell'uomo che vive una storia che sarà una storia che certamente condurrà a Dio. E allora anche la nostra esperienza di fede sarà questa sera ancora una volta rafforzata. Credo in un solo Dio, Invochiamo ancora il dono dello Spirito Santo, perché adesso, in questa seconda parte, possiamo capire ancora un altro aspetto di questa fatica alla sottomissione a Dio.
Lo facciamo con il canto Spirito di Dio, che troviamo al numero 32 del quaderno.
Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e donaci la lode. Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. Noi siamo i tuoi strumenti che tu devi accordare per formare un'armonia che si eleva e diffonde la tua lode. Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e donaci la lode. Spirito di Dio, vieni su di noi, riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. Ti sentiamo più vicino, sei tu il Consolatore, ci dai forza nei momenti di dolore.
Sottomettetevi a Dio. Però San Giacomo aggiunge subito: attenti però che questa vostra volontà di sottomettervi a Dio sarà messa alla prova. Infatti, il secondo invito dice così: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Resistete al diavolo. E qui, ovviamente, adesso dobbiamo capire. Per resistere al diavolo è chiaro che dobbiamo capire qual è l'azione del diavolo. Come prima, per sottometterci a Dio è ovvio che dobbiamo conoscere Dio. Per fare la sua volontà È ovvio che dobbiamo conoscere la sua volontà, altrimenti come facciamo a farla? Ed è perciò che Dio manda Gesù, perché ci sia la conoscenza della sua volontà, affinché l'uomo la possa compiere. Così avviene anche per il diavolo. Resistete al diavolo. Però la prima cosa che ci viene in mente è questa. Come facciamo a riconoscere il diavolo? Perché se io non lo riconosco, come faccio a resistergli? Se io non lo riconosco, come faccio a oppormi? Anche perché sappiamo che il diavolo si presenta sempre in un modo molto, molto ambiguo. Non si presenta mai per quello che è. Perciò, addirittura, bisogna avere una conoscenza molto, molto, molto profonda per scoprire veramente la conoscenza del diavolo. Anche perché, appunto, lui non si mostra. Dio si è mostrato perché noi avessimo la capacità di conoscerlo. Il diavolo, proprio perché è il diavolo, non ha interesse a farsi conoscere, perché se si fa conoscere lo evitiamo. Quindi il diavolo tendenzialmente si nasconde. Però qui c'è un invito pressante. Resistete al diavolo. Quindi è come se Giacomo dicesse: dovete essere capaci di riconoscere il diavolo per resistergli. Del resto San Paolo ce l'aveva già detto, quando, parlando del nostro combattimento, no, aveva parlato che il nostro combattimento non è contro gli uomini di sangue, di carne e di sangue, ma il nostro combattimento è contro gli spiriti. Allora, già San Paolo diceva ai cristiani: guardate che dobbiamo arrivare a riconoscere lo spirito, il diavolo, lo spirito del diavolo, perché noi dobbiamo combatterlo. Il nostro combattimento è contro gli spiriti dell'aria. Allora, come facciamo a riconoscere il diavolo? Se lui non si manifesta, come facciamo a riconoscerlo? Come facciamo a capirlo? Allora, ecco, stasera vogliamo così dare qualche indicazione, no? Perché è logico, per poter entrare in questa capacità di resistere al diavolo. Allora, il diavolo non si manifesta mai. Mi dispiace, per quella specie di tradizione parallela, no? Con la quale anche ultimamente, no? Ci viene presentato il diavolo ancora attraverso quei fatti strabilianti, no? Quelle persone che ne so, si buttano in terra, sono irrefrenabili, dicono un sacco di bestemmie e tutti lì, ah, qui c'è la presenza del diavolo. E non ci rendiamo conto che il diavolo ci prende gioco. Perché? Perché per smontare quelle persone non ci vogliono tanti esorcismi. Basta dire, se non la pianti, chiamiamo il 118. E la smonti. La smonti. Ma perché il diavolo non si manifesta così? Quello è semplicemente un'esasperazione psicologica della persona, la quale vuole attirare su di sé l'attenzione. È vero che c'è il diavolo in quella persona. Ma non perché si butta per terra, non perché si rotola per terra, perché sta cercando di attirare l'attenzione su di sé. Capite come si mostra sottilmente il diavolo? Allora, se vedi questa persona che si rotola per terra, allora qui c'è un esorcismo, e poi però devi giustificare, perché l'esorcismo non risolve. Anche il più grande esorcista italiano, voi lo sapete meglio di me, ne ha fatti un sacco, eppure quanti ne ha liberati? Perché? Ma perché non è la strada? Non è quella la strada. La strada è un'altra. Il diavolo non si manifesta mai in modo che tu lo possa riconoscere. Sì, quando si mostra così ti sembra che facendo alcuni riti si allontana il diavolo, no? Dopo i riti diventano paramedici, no? Perché alla fine il rituale poi dell'esorcismo può diventare anche una specie di forma paramedica, no? Con certi movimenti. Ma cosa vuoi concludere? Il diavolo rimane lì, ma ti ride dietro, perché dice: non hai capito niente di me. Ti ho ingannato ancora una volta, perché tu hai creduto che io fossi questo qua che si mostra. Ma il diavolo non si mostra, non si fa neanche vedere il diavolo, non ha interesse a farsi vedere, perché se lo vedi, lo eviti. Allora cosa fa il diavolo? Il diavolo ti attacca in modi molto sottili. E dove ti attacca il diavolo? Ti attacca dentro, qua, nella tua mente. Ti attacca nella tua intelligenza. Perché? È certo, perché il diavolo ovviamente ha capito una cosa, che se tu colpisci la mente dell'uomo, hai conquistato l'uomo. Se tu riesci a conquistare la mente dell'uomo, hai in pugno la sua vita, fai di lui quello che vuoi. E quindi il diavolo dove va a colpire? Va a colpire l'intelligenza dell'uomo. Intelligenza, attenzione, non quella che noi diciamo, no? O tu sei un bambino intelligente, sei un ragazzo intelligente, sei una persona intelligente. Non questa intelligenza astratta, ma l'intelligenza dell'uomo è proprio il modo con cui l'uomo riesce a conoscere, riesce a capire. E dove l'uomo, appunto, ha il bagaglio della sua conoscenza, le sue capacità conoscitive. Il diavolo colpisce lì. E come fa a colpire? Lo spirito non è che ti colpisca buttandoti addosso qualcosa. Lo spirito non è che ti colpisce facendoti fare delle cose, diciamo così, materiali, no? No, lo spirito ti colpisce molto sottilmente, si insinua. In che modo? Si insinua quasi suggerendoti un pensiero, un modo di pensare che all'apparenza è bontà, ma che nasconde poi la sua azione. Vi ricordate il libro di Genesi? Ce l'aveva già consegnato questa verità. Quando ci dice che il diavolo consegna un frutto. Non è nessuna mela, mi raccomando. Non c'entra proprio niente. La mela di Adamo, non c'entra proprio niente. Chi l'ha mai detto che era una mela poi? Mai scritto da nessuna parte. Vabbè, comunque. È il frutto. Si dice il frutto dell'albero. Ma perché il frutto dell'albero? Che cos'è quel frutto lì? E dice, il frutto è bello a vedersi, buono mangiarsi, facile per avere successo. Avete sentito la lettera di Giacomo stasera? Cos'è che colpisce? Colpisce, ora invece, voi vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere, sentite, è iniquo. Cosa vuol dire che ogni vanto è iniquo? Ogni vanto di questo genere è esattamente ispirato dal diavolo. Perciò, che cosa ti mette dentro il diavolo? Ti mette dentro questo, ti deve condurre all'arroganza, facile per avere successo. Allora, è chiaro che l'arroganza, di nuovo, non è una cosa materiale. L'arroganza non è un fare qualcosa. L'arroganza è una struttura del tuo pensiero. Perché l'arroganza è sei tu che ricerchi te stesso, ricerchi il tuo successo. Buono a mangiarsi, bello a vedersi, facile per avere successo. Attenzione però, che per avere successo non è che dobbiamo interpretarlo con il concetto di successo oggi, no? Perché oggi fare successo è inserito in un contesto, diciamo, di pubblicità, no? Ma non è questo il successo, non è il successo mediatico. Facile per avere successo vuol dire proprio questo, no? Il diavolo ti insinua che ciò che importa è l'affermazione di te stesso. Questo è davvero il successo, è l'affermazione di te stesso. Questa affermazione di te stesso che però il diavolo ti insinua in un modo benevolo, buono a vedersi, buono a mangiarsi, bello a vedersi. E com'è il modo benevolo con cui il diavolo ti insinua questa volontà di successo, quindi di affermazione di te? Il modo benevolo è questo. Oh, guarda che devi essere responsabile della tua vita, eh? Quindi, devi darti un tono nella tua vita. Devi essere capace di avere in mano la tua vita, di avere in pugno la tua vita. E guarda che la tua vita dipende da te. E quindi sei tu che devi affermarti nella tua vita, altrimenti ti perdi. Il diavolo te la mette lì bella, bello vedersi, buono mangiarsi. E tu dici, cosa faccio di male? Certo, cosa fai di male ad affermare te stesso? Di per sé non fai niente di male. Perché? Perché alla fine affermi te stesso, è qualcosa che ti serve. Il diavolo ti suggerisce così, facile ad avere successo, però ti fa subito dimenticare una cosa e ti dice, se devi affermare te stesso, è chiaro che non puoi chiedere consiglio a nessuno, sei tu che devi decidere il tuo modo di improntare la tua vita. Sei tu che devi dare il tono alla tua vita. E allora non devi più consultarti con nessuno, ma tra costoro dai quali ti devi allontanare e che possono essere eventualmente i tuoi consulenti, c'è anche Dio. Anzi, forse Dio è il primo che sparisce. Allora, il diavolo è riuscito nel suo intento. Il punto è che adesso la tua vita è nelle tue mani, non è più nelle mani di Dio. E quando la tua vita è nelle tue mani, la devi difendere. E come fai a difenderla? La difendi proprio così, con l'arroganza, con l'affermazione di te stesso, col volere a tutti i costi affermarti. Perciò è tutto giustificato, anche la ricchezza. Il diavolo la giustifica. Certo che hai bisogno della ricchezza, altrimenti come fai? Certo che hai bisogno di essere ricco, altrimenti come fai ad affermare la tua vita? E tutto diventa possibile. Ora, Giacomo ha un'analisi molto profonda di questo, anche se molto semplice, però dice proprio così, quando oggi diremo domani andremo in una tal città, vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni. Sentite l'affermazione di sé? L'affermazione della propria vita. A costoro non passa nella mente che stiano facendo qualcosa che non va bene. Anzi, la loro vita è tutta lì. Andremo, faremo affari e guadagni. Il senso della nostra vita. Quindi il diavolo li ha afferrati, li ha presi. E appunto Giacomo smonta tutto questo e dice, attenzione però, perché mentre voi non sapete che cosa sarà domani, ma che cosa è mai la vostra vita. Quale? Quella che state vivendo, quella che il diavolo vi ha insinuato. Non capite che la vostra vita adesso, vissuta così, è paurosa quell'immagine, siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. È il gioco del diavolo. Il diavolo fa proprio così. Prima ti insinua questa ambizione verso la tua vita, ti insinua questo modo di pensare la vita come l'affermazione di te. Quando tu ci sei dentro, ti rendi conto che questa vita non potrà mai darti quello che pensavi. È lo svuotamento della tua stessa vita. Quello che non è costruito su di lui, ma è costruito su di te, finisce. È il vapore che appare per un istante e poi non c'è più. È l'inganno più profondo del diavolo. Solo che l'uomo non ce la fa a pensare che questa è l'azione del diavolo, ma comincia a fare le sue idee, no? E comincia a dire, ecco, non sono stato capace, ecco, non ce l'ho fatta, forse ho sbagliato il modo, devo cercare un modo diverso. Insomma, l'uomo non arriva alla radice, non arriva a dire questo mio modo di fare che adesso è andato in fumo, questo modo di fare è un inganno, non ci arriva, ma ripensa un altro modo per poter riaffermarsi ancora e passa la sua vita a cercare la riaffermazione di se stesso e tutto diventa fumo. E l'uomo non si convince, non sa capire che lì, proprio lì, c'è il diavolo. E quindi non può resistere al diavolo, si lascia continuamente guidare, perché il diavolo ovviamente non appare. Che cosa faccio di male? Alla fine sto pensando alla mia vita. Del resto, questo era già contemplato sempre nel libro di Genesi. Non dimentichiamolo mai quel passaggio, eh? Quando Dio dice ad Adamo, ah sì, adesso ti sei staccato dell'obbedienza alla mia parola, bene, mangerai il tuo pane, certo che lo mangerai, perché vivi sulla terra, però lo mangerai col sudore della tua fronte, perché? Perché dovrai fare i conti con una terra che tu coltiverai, tu investirai sulla terra, tu sentirai la terra come cosa tua, ma sai, che cosa ti darà la terra? Spini e rovi, la delusione. La vostra vita sarà come il vapore. Perché ti sei staccato dall'obbedienza a colui che invece dà consistenza alla tua vita. Però chi ti ha portato lì? Il diavolo, il famoso serpente. Ecco allora, la conoscenza del diavolo, noi la dobbiamo scoprire attraverso questi segni che dobbiamo scorgere nella tentazione di vivere questa vita terrena non più in obbedienza a Dio, ma come luogo della nostra affermazione. Oggi poi è facile. Cominciano a mettertelo dentro da quando sei piccolo. Piccolo intendo, da quando sei ragazzo. Perché adesso sapete che è diventato di moda, no? Il fatto che anche nelle scuole, se c'è qualcosa che non va, si ricorre allo psicologo, eh? Si ricorre allo psichiatra quando la cosa diventa proprio insistente, no? Ma che cosa si va a attingere da questa gente? Risposta. Si può riassumere così. Quello che viene insinuato da queste terapie psicologiche o psichiatriche. Si può riassumere in questo. Caro ragazzo, caro giovane, e poi anche l'adulto, fai attenzione, perché tu devi ritrovare te stesso, devi affermare te stesso. Perché tu vivi questa situazione? Perché non sei te stesso. Ma attenzione, pericolosissima questa cosa. Perché non basta dire devi essere te stesso, ma anche un aspetto importante. E dove attingi le risorse per essere te stesso? Quando sarai te stesso veramente? Chi ti dà i parametri per capire che stai camminando veramente verso la pienezza di te stesso? E state tranquilli che non c'è nessun psicologo e nessun psichiatra che dirà mai ai suoi utenti, non dirà mai, guarda che devi attingere dalla parola del Signore. Non te lo dirà mai. Mai. E questo è il grande pericolo. Si sta formando una generazione arrogante, una generazione perversa, ma è una generazione che è in mano al diavolo. Sono questi i veri indemoniati, non perché fanno versi, ma perché sono allontanati dalla verità della vita. È stato dato in mano loro un compito che non potranno mai realizzare, perché faranno sempre l'esperienza del vapore, del fumo. E li vedete noi ragazzi come crescono, rincorrendo il fumo. Questo desiderio continuo di cambiare esperienze, di fare esperienze, non è più un senso di cultura, non è più un senso di ricchezza, è un senso di noia, perché non è mai abbastanza e non è mai soddisfacente quello che fai. E perché è così? Non andiamo a cercare tante cause, la causa è una. Non si riconosce più l'azione del diavolo. È molto più facile dire e perché? Perché oggi si è più deboli psicologicamente, perché c'è la famiglia che non contribuisce più alla formazione psicologica, va bene tutto, ma questi sono gli strumenti. La ragione profonda è che il diavolo sta pienamente fregandosi le mani, perché ha vinto. È riuscito a far capire agli uomini che ciò che sostiene la loro vita è la propria arroganza. Io non lo so se voi avete provato ad analizzare i ragazzi, i giovani. La caratteristica fondamentale, qualunque posto andiate, se voi notate, è l'arroganza. E questo è un indice incredibilmente diabolico, perché vuol dire che la vita di questa gente è in balia del diavolo. E l'arroganza ne è il segno più evidente. L'arroganza. Noi facciamo, noi programmiamo, noi decidiamo, noi. I ragazzi sono così. Sono abituati ormai a questa mentalità di arroganza. E ovviamente questo diventa per noi una preoccupazione. Perché? Perché non si resiste più al diavolo. Ma noi cristiani dovremmo avere questa lucidità, quella che stasera appunto Giacomo ci consegna, no? Resistete al diavolo, però prima riconoscetelo. E il diavolo lo si riconosce proprio così, lo si riconosce soprattutto in questo aspetto, l'arroganza. Fate un salto. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. E cosa volete che il diavolo faccia? Vi deve tenere lontano dall'essere miti e umili. E qual è il contrasto dell'umiltà e della mitezza? L'arroganza. Quindi l'uomo che si sente il signore, il padrone della propria vita. Non è forse questo l'andamento su cui oggi gli uomini stanno continuamente camminando? Certo. Quindi non siamo più in grado di resistere al diavolo perché non lo riconosciamo più. Del resto, se non sappiamo più riconoscere Dio, è ovvio che non sappiamo neanche più riconoscere il diavolo, perché ci mancano i parametri per poterlo riconoscerlo, no? Perché noi riconosciamo il diavolo, ripeto, non perché si presenta apertamente e non perché abbiamo le visioni, Noi riconosciamo il diavolo proprio perché i nostri comportamenti ce lo fanno capire. Se il comportamento è conforme al Vangelo di Gesù, allora sì, siamo sicuri di essere capaci di resistere al diavolo. Ma se il nostro comportamento non è conforme al Vangelo di Gesù, comunque sia, è opera di Satana. Perché è colui che ti distoglie dalla verità, colui che ti distoglie dalla certezza di essere in Dio. Ecco allora, questa seconda parte ritengo sia molto importante, almeno quanto la prima, perché? Perché se tu decidi di sottometterti a Dio, fai attenzione, perché sarai subito assalito dalla tentazione del diavolo, il quale, in un certo modo, cercherà di allontanarti da questa volontà di sottomissione a Dio. Ti allontanerà dal fatto che tu decidi di obbedire al Vangelo di Gesù. E qui non posso non dire quello che da tempo sto ripetendo, no? E purtroppo questo gioco diabolico, sì, il diavolo lo fa nella nostra mente, ma ha bisogno dei suoi ministri, per poter colpire la nostra mente. E purtroppo il diavolo si serve anche dei pastori della Chiesa, per indebolire la nostra volontà di aderire al Vangelo di Gesù. È il lassismo con cui si presenta la fede come una cosa vaga, come una cosa che è soggetta alla legge del buonismo. Se noi analizziamo l'andamento della Chiesa di oggi e lo analizziamo profondamente e mettiamo sulla bilancia due cose, la fede e il buonismo. Se noi guardiamo la Chiesa di oggi, chi vince? È il buonismo. Perché dice, il buonismo è la prova della fede. Capite l'inganno? Il diavolo ha vinto. Perché non c'è nessun buonismo che può essere misura della fede. Semmai il contrario. La fede è quella che ti dà il criterio per capire se quel buonismo è vero o non è vero. Ma fa paura questa cosa, no? È meglio far alzare il piatto del buonismo e abbassare quello della fede. E questo purtroppo non è che ce lo inventiamo noi. Ti viene propagato dai pastori della Chiesa, ti viene predicato. Perché? Perché bisogna essere buoni nella vita. Non ti dicono più bisogna avere la fede. Non ti dicono più bisogna essere capaci di resistere al diavolo. Oh, non parlare del diavolo oggi, per carità. Perché oggi il diavolo nella Chiesa Cattolica è lo sconosciuto. Non si può parlare. Perché parlando del diavolo può darsi che si parli di discriminazione. Lasciamo stare il diavolo, insomma. Siamo positivi, no? Siamo buonisti. Così oggi i pastori ti dicono. Ma questo è il gioco perverso del diavolo. Il quale attraverso di loro riesce a raggiungere la nostra mente. Riescono a farci ragionare in questa maniera, a farci vedere che la nostra strada è la strada non più della fede, ma del buonismo. E dicendo questo, ti sei allontanato da Gesù Cristo. Attenzione quindi, le parole di Giacomo sono sacrosante. Resistete al diavolo. E se dobbiamo dirla in termini molto espliciti, se strumenti del diavolo possono essere i pastori della Chiesa, resistete ai pastori, non ubbiditeli, perché vi portano lontano da quello che è la verità. Del resto Gesù l'aveva anticipato, no? L'aveva già detto, quando coraggiosamente ha parlato alla folla di chi? Non ha parlato di Erode, sapete Gesù, non ha neanche parlato di Pilato, non ha neanche scomodato i romani. Gesù ha parlato chiaramente davanti alla folla, dicendo ipocriti, a chi? Ai pastori di allora, farisei, scribi, sommi sacerdoti. Sono loro il pericolo, non Pilato, non Roma, non Erode, voi, sommi sacerdoti, scribi e farisei, siete il pericolo per la gente, perché fate il gioco del diavolo. Ipocriti, sepolcri imbiancati, razza di vipere. E allora l'invito di Gesù, prendete le distanze. Perché? Perché loro sono ciechi e vi conducono nella fossa, perché non ci vedono, non sono nella verità. Resistete al diavolo. Questa è la vera azione del diavolo, non di quelli che si buttano per terra, non di quelli che rotano per terra, sbavano e ti dicono qui c'è il diavolo, ci va l'esorcismo. Facciamolo su certi pastori l'esorcismo, magari è meglio. Ecco allora dove sta il punto forte di Giacomo, eh? Resistete al diavolo. Voi dovete essere sempre nella verità, quella verità che deriva dal vostro cuore che si sottomette totalmente a Dio. E la sottomissione a Dio deve passare solo attraverso il Vangelo di Gesù. È quel Vangelo lì che ti dà la forza, è quel Vangelo lì che ti garantisce, è quel Vangelo lì che ti dice non temere, io sono con te. Allora quel Vangelo lì però è anche quello che ti dà molta lucidità, ti fa vedere davvero dove c'è il diavolo, ti fa capire davvero dove c'è il diavolo, perché quel Vangelo è luce, io sono la luce del mondo, perché questa luce deve insegnare agli uomini a capire dove sta l'azione del diavolo, perché? Certo, perché gli uomini, i credenti, possono resistere al diavolo. E allora, se resistiamo al diavolo, bellissima l'espressione finale, allora egli fuggirà da voi, se ne andrà, perché capisce che con voi non può fare niente, perché dentro di voi c'è la luce, quella luce vera che deriva solamente da colui che si è dichiarato così: io sono la luce del mondo. Ecco, al Signore allora anche stasera di nuovo chiediamo anche questo. Prima abbiamo chiesto di insegnarci a sottometterci a Lui, adesso chiediamogli proprio questo: Signore, fai in modo che in me ci sia sempre questo discernimento nel capire dove sta il diavolo per poter resistere alla sua azione, perché la nostra mente non si lascia mai condizionare da questo suo modo di fare che in un certo senso inganna l'uomo ma poi lo distrugge, lo lascia solo. Ecco, al Signore chiediamo allora questa sera questa forza, che davvero il diavolo, sì, ci attacchi pure, ma quando ci attacca possa trovare dentro di noi la forza della resistenza. No, diavolo, guarda, ormai ti conosciamo. Anche se vieni qui con questi modi così melliflui, anche se mi fai vedere queste cose come le cose che sono utili per la mia vita, ma vengono da te. Perciò io non li posso accettare, perché sono ingannevoli. E allora abbiamo avuto dentro di noi la grazia del discernimento, che è quello che anche stasera vogliamo chiedere con umiltà e con disponibilità, perché il Signore davvero illumini sempre la nostra intelligenza, la nostra volontà e la nostra libertà.